Maurizio di Radio Notav, con il quale vogliamo farci una chiacchierata sul fare un po' il punto sulla situazione della lotta al Notav, che come sapete ha avuto un'accelerazione significativa dopo che Telt ha deciso di ricominciare i lavori facendo un primo, chi lo sa, comunque un allargamento del cantiere che loro hanno definito della dimensione di un campo di calcio, e contemporaneamente è scattata la militarizzazione pesante dell'intera valle, non senza che tutto questo sia stato accompagnato da una miriade, possiamo ormai dirlo con tranquillità, di iniziative su scadenza quotidiana, il presidio permanente sotto assedio ai mulini di Clarea, ma non solo, azioni agli alberghi, in giro per la valle, a Rosta, Vigliana, Susa e tante altre iniziative. Nel fine settimana c'è stato un campeggio itinerante Notav e ieri mattina è arrivata la prima risposta da parte della polizia, che ha arrestato Emilio, un Notav molto attivo, che se n'era infischiato delle imposizioni che gli impedivano di andare a Giaglione e Chiomonte, e la risposta repressiva da parte della magistratura non si è fatta aspettare e adesso si trova ai domiciliari. Ma già ieri c'è stata un'iniziativa in sua solidarietà. Buongiorno Maurizio.
Ciao a tutti, buona giornata. Partirei proprio da ieri, poi torniamo indietro e partiamo un po' dalla data, che è stata una spartiacque, che è stata un po' il 20 di giugno, quando loro, insomma, avevamo avuto ormai diversi segnali, forse ne abbiamo anche già parlato insieme, avevamo visto che accumulavano molti materiali sia dentro che fuori il cantiere in quegli ultimi giorni, avevamo visto, avevamo avuto informazioni su prenotazioni in alberghi addirittura per 2 mesi da parte dei carabinieri e delle varie forze di occupazione. Quindi questi segnali ci avevano, insomma, fatto capire che partiva qualcosa. Era partita la prima manifestazione che portò tutti quanti ai mulini, era nato il presidio dei mulini e non a caso la notte dopo c'è stato l'intervento massiccio, perché si parla di circa 1200 uomini in più delle forze di occupazione su 2 turni, quindi 600 per turno. Quindi insomma non sono numerini da poco, ma in valle, Maria lo sai meglio di me, che in questi anni purtroppo ci hanno sempre abituati a queste presenze. Direi che però questa volta c'è stato proprio un clima diverso. Dopo ne parliamo, torno invece a ieri. Beh, la risposta all'attacco che è stato fatto a Emilio, come ormai a moltissimi notare, ricordiamoci che c'è Nicoletta Dosio, che è ai domiciliari perché è uscita per il Covid, perché anche lei se n'era infischiata degli obblighi che c'erano, con una parola d'ordine che ormai attraversa un po' tutto il movimento: non possiamo essere i carcerieri di noi stessi. La stessa Nicoletta proprio in questi giorni l'ha di nuovo dichiarato che lei in questo momento sta lì, sta a casa, ma che appena il movimento ritiene utile che lei riesca, che lei ripartecipi, perché c'è qualche grande iniziativa, lei è a disposizione. Ed è un po' le stesse cose che ha detto ieri Emilio, perché ieri appunto è stato convocato immediatamente, è partito un tweet ieri mattina da parte di Radio Notà, poi ripreso dal sito Notav Info e dalle varie reti Notav di Valle, e ci si è trovati ieri sera alle 18 nella piazza del mercato, la piazza a fianco del Pala Notav, e direi che almeno 200-300 solidali hanno sfilato per Bussoleno. Primo obiettivo: raggiungere la casa di Emilio. Il tutto era aperto da questo striscione che ormai da giorni gira un po' per tutta la valle e che dice: fuori le truppe d'occupazione, Notav, liberi, liberi tutti. E si è arrivati da Emilio. Emilio, insomma, anche un po' come tradizione della valle, si è fatto una pericena, quindi sono stati spalancati i cancelli della sua casa. Emilio, a differenza di altri, ha dei domiciliari ma non rigidi, cioè può vedere persone, insomma non gli hanno dato i domiciliari più rigidi come ad esempio a Nicoletta. E quindi si è stati in questo giardino di Emilio. Emilio era più combattivo che mai, il movimento ha anche pensato di fargli un regalo, forse gireranno anche già le foto e in rete, io non ho visto. Comunque il movimento gli ha regalato un porfido della montagna, insomma. Quindi poi ognuno di noi può immaginare quanti simboli ci stanno in quello, il legame con la montagna, con la sua terra. Quindi il fatto che lui non potesse più andare in giro, ma era la montagna che arrivava da lui, il porfido, come da sempre, strumento di autodifesa dei popoli, un po' in tutto il mondo. Emilio ha ribadito che, se lo riterrà necessario, violerà anche i domiciliari, che non ritiene assolutamente di fare il carceriere di se stesso. Comunque c'erano tutte le generazioni. C'è un altro elemento che mi ha colpito abbastanza in positivo, evidentemente, di queste iniziative dal 20 in poi, che davvero c'è una grande presenza di giovani, sia di valle che solidali, che sono arrivati in particolar modo per il campeggio, ma anche per andare a dare una mano al presidio, appunto, dei mulini. Il corteo poi, dopo essere stato circa una buona mezz'ora, quasi un'ora, insomma, nel giardino d'Emilio, ha deciso che andava a trovare altri. Il primo passaggio è stato da Brescia, un antifascista, credo che tutti ci ricordiamo, comunque in radio se ne è parlato più volte, condannato perché durante un corteo antifascista aveva praticato l'autodifesa sia contro i fascisti che contro le forze, appunto, militari che aggredivano il corteo. E quindi sotto casa sua, anche lì slogan, eccetera eccetera. Poi qualcuno, credo, gli abbia anche lasciato fuori della porta, o che non so bene se lui avrebbe dei domiciliari rigidi o meno, anche del cibo e altre cose, insomma, anche a lui un regalo di solidarietà. E a quel punto, come non andare a trovare anche Nicoletta? E quindi il corteo, attraversando di nuovo tutto Busciolena, è arrivato di fronte alla casa di Nicoletta, dove anche lì il suo compagno Silvano aveva già preparato numerose bottiglie di vino e anche lì un piccolo apericena che è stato fatto. Anche lì sono state ribadite, insomma, quello che ha detto Emilio, sono le stesse cose che Nicoletta, pur dall'interno, perché ha vincoli maggiori, ha ribadito anche lei, la sua disposizione alla lotta. Questa è un po' la giornata di ieri, ma direi importante, perché si è riusciti immediatamente a dimostrare che se loro vogliono colpire qualcuno del movimento o chiunque, insomma, in questo periodo abbia manifestato in valle, insomma, immediatamente la solidarietà della valle parte. Ed è un po' quello che c'è stato dal 20 in poi, io direi, lo dicevi già tu prima, ci sono state almeno due o tre iniziative nell'hotel dove dormono ad Avigliana, più volte dove mangiavano a Susa sono stati interrotti e hanno dovuto uscire scortati. Ci sono anche state scene ridicole, ma credo le avete viste, c'è un video che gira in cui si vede questa loro fuga precipitosa, in cui si vede addirittura un Digos che tira quasi le orecchie a un poliziotto per farlo salire sul blindato. Insomma, quindi un primo risultato, ad esempio, è che chi vive a Susa non può che essere contento, e che mentre in questi anni loro hanno sempre avuto una presenza a Susa, sia dormivano a Susa, sia mangiavano in questi hotel, dopo queste iniziative non si trova più, se non i carabinieri o la polizia, quella normale, che tutto l'anno, insomma, quelli che lavorano a Susa, tutti gli altri li hanno fatti sparire da Susa. Pare che adesso, così poi, anzi, usiamo anche la radio, se qualcuno sa dove sono, per avvisare di fare dei cisti. Comunque sono stati intravisti fare una colazione a Ulz, quindi potrebbero dormire in Alta Valle, e qualcosa su Avigliana. Anche ad Avigliana sono stati svegliati almeno due, se non tre volte, insomma, da campanacci, fuochi artificiali ed altro nel Ninfa, che è l'hotel dove dormivano. Quindi direi che, insomma,
e non dimenticarti anche Rosta, sono stati anche a Rosta.
E anche Rosta, sì, ci sono state così tante le iniziative, quindi correggimi se me ne dimentico qualcuno. Anche a Rosta, sì, cioè, è successo questo. E intanto anche a Susa, quando già loro, appunto, non c'erano più, che è coinciso col venerdì, quindi col secondo giorno del campeggio, c'è stato un ampio corteo che ha girato tutta Susa, sempre ribadendo la contrarietà all'opera, ma proprio sempre con questo striscione fuori le truppe d'occupazione. Poi si è fermato davanti alla caserma dei carabinieri, anche lì sono stati di nuovo lanciati slogan e tutto. Quindi direi, insomma, un'ampia mobilitazione. Tutti i giorni c'è sempre stato iniziative per arrivare ai mulini, quindi anche lì, nonostante il loro dispiegamento di forze, i lanci di lacrimogeni, il fatto che hanno fatto arrivare le due unità speciali dei carabinieri, quelle di Sardegna e quelle di Calabria, quindi esperti nella montagna, gente, però non sono mai riusciti a impedire il passaggio di chi va a dare il cambio a chi ha i mulini o comunque di chi porta cibo, porta acqua e tutto. Perché la loro strategia, forse ne avevamo parlato, era proprio quella di assediare i mulini per far sì che i presidianti si dovessero arrendere in un qualche modo perché non avevano più acqua o cibo. Quindi anche questa loro strategia è fallita. Domenica c'è stato poi un corteo che è riuscito ad arrivare, diciamo, con numeri interessanti, insomma alcune centinaia, arrivare ai mulini. Vedremo se da oggi rinnovano l'ordinanza, perché c'era un'ordinanza che scadeva il 6 del prefetto e che allargava tutta la zona rossa, quindi per capirci dal Gravella, dove c'era una volta il presidio del Gravella, quindi tutta la zona di Chiomonte a tutta la zona Giaglione, vediamo se adesso lo rinnoveranno o meno, eccetera. Questo è stato un po' in generale. Parlavamo del campeggio, io credo che sia stato un momento interessante, non solo per le iniziative di lotta che ci sono stati tutti i giorni, c'erano molti giovani, molti anche che venivano da fuori, in questo senso c'è stato alcune iniziative sia a Caprie, dove qualcuno poi ha anche pensato, c'era una linea ferroviaria, diciamo Caprie, che è quella che dovrebbe servirgli poi a loro per lo smarino, una cava che è già stata anche finita sotto indagine, perché si depositavano lì cose tossiche e tutto. Comunque, tanto che è stato fatto questo giro e tutto, alcuni notavano, hanno fatto una cosa che tra l'altro, come è girata poi la voce, è una cosa molto praticabile, che volendo è alla portata di tutti, non bisogna essere specialisti, bastano un po' di piccone o d'altro, e hanno divelto le rotaie di questa ferrovia, insomma. Quindi se la riutilizzeranno avranno un po' di più da lavorare. Adesso al di là dei danni concreti in sé, però insomma dà un po' il senso di quello che è successo in questi giorni in valle, quindi anche di cose proprio così, che 5, 6, 7, 10 notav di buona volontà che hanno un'idea potevano praticare dentro le indicazioni che il movimento ha sempre dato, insomma, quello di
non anche per
persone.
Alludere, non dico proprio, non esageriamo, ma almeno per alludere al fatto che il movimento non è mai stato, e si auspichiamo tutti che non si rassegnerà mai ad essere un movimento meramente resistenziale e testimoniale, insomma, un movimento che prende l'iniziativa.
Sì, io direi di sì, che da questi giorni è venuto fuori questo. Beh, ad esempio anche Emilio ieri, autocriticandosi in un qualche modo, ma insomma da un po' l'idea anche di un ragionamento che è inutile girarci intorno, c'è stato, lui stesso si è dichiarato uno di quelli che si era illuso per anni nella sua vita di poter cambiare le cose col voto, l'ultima volta addirittura con 5 Stelle, ma diceva, boh, ormai mi è chiaro che queste partite le giocano solo i movimenti popolari, insomma... il movimento, ecco.
Speriamo che alla... auguriamoci che, come dire, il movimento notav questa lezione che è stata impartita una volta, ma poi siccome non è stata imparata è stato necessario andare a settembre e poi ripetere anche l'anno. Ecco, e sappiamo quanti danni abbia fatto questa illusione, specie nel frenare l'azione diretta, l'iniziativa, la partecipazione diretta, nella convinzione che c'era già chi avrebbe fatto il lavoro al posto nostro, e diciamola anche più chiara, con importanti limiti anche nell'azione che andava al di là del TAV. Cioè, per un breve momento, per fortuna breve, siamo scivolati in quel nimby che abbiamo sempre voluto evitare, perché insomma non contestare all'allora ministro dei trasporti Toninelli le sue pesanti responsabilità nell'intraprendere delle politiche contro i migranti, essendo terra di confine, io credo che sia una responsabilità che questo movimento purtroppo si porta sulle spalle. E ora auguriamoci che adesso che è sceso il velo di Maya rispetto alla reale intenzione sulle grandi opere, il movimento sappia, come dire, tenere la palla saldamente al centro e sapere come si gioca la partita. Anche perché non è una partita di calcio, come dire, tra gentleman, è una partita impari nei confronti di poteri estremamente violenti e che impiegano anche al di là delle loro stesse prerogative il monopolio della violenza. Scusa la parentesi, ma mi sembrava importante.
No, 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 no,
importante.
Stava benissimo, ci stava assolutamente bene. Ecco, così tra l'altro mi permette anche di agganciarmi al campeggio. Ho detto un po' quello che è stato fatto esternamente, ma all'interno del campeggio, e tra l'altro anche il titolo del campeggio era contro il Notav e tutte le nocività e tutto quello che avvelena la nostra salute, e quindi anche la discussione che si è fatta all'interno del campeggio non si è limitata unicamente al Tav, ma ha riguardato i 5G e moltissime altre questioni. Ma la prima grande questione che io credo fosse giusto affrontare, anche perché lo sappiamo, anche in radio ci sono state posizioni diverse e tutto, è stata quella dell'assemblea di domenica, che ha affrontato molto tutto il tema del Covid-19 e dei vari modi in cui si è reagito e tutto qua. A me è sembrata un'assemblea franca, onesta, in cui non si sono nascoste divergenze che c'erano, in cui alcuni punti sono venuti fuori, ad esempio una differenza, perché io ero lì in veste di, ho illustrato un po' questo libricino che è appena uscito per il Galeone di Roma, che si chiama L'epidemia delle emergenze, contagio, immaginario e conflitto, ma che in realtà raccoglie dei testi che abbiamo scritto dal 4 marzo in poi su Carmisa, alcuni, Jack Orlando e Sandro Moiso, e poi da un certo punto, dopo il secondo o il terzo articolo, gli articoli sono stati 7-8, ho contribuito anch'io poi agli altri articoli e anche all'ultimo, che purtroppo non è pubblicato, su Epidemia delle Emergenze, che però si trova su Carmilla, e che parlando dei movimenti parlava del neotogliattismo di ritorno. Però adesso non voglio parlare del libro, però questi l'ho citato per dire che questi temi sono tornati nella discussione, quindi è emerso un primo elemento, la profonda differenza tra viverlo in una metropoli e chi l'ha vissuto in comunità di montagna, in esperienze di altro tipo, che sicuramente potevano permettere di muoversi in un modo diverso e tutto. Si è però anche evidenziato il rischio, devo dire Renato di Torino in un suo intervento l'ha detto in modo molto chiaro, il rischio di non fare, insomma, l'ipotesi delle comunità separate. Quindi uno dei grandi temi è come tutti quei compagni e compagni, ma anch'io vivo in montagna per scelta, perché abbiamo in un qualche modo scelto di vivere nelle montagne, però come questo si collega con la lotta delle metropoli, perché se pensiamo a un grande cambiamento radicale, rivoluzionario, chiamiamolo come vogliamo, bisogna parlare a milioni di persone, non si può pensare di fare la piccola nicchia che rimane separata. Nessuno aveva le soluzioni, però è stato uno dei temi che è stato posto. Un altro, quello, come anche lì c'è una profonda differenza tra chi può vivere in un suo spazio, coltivarsi le sue cose, e quindi anche magari rispetto alla cura può praticare alcune cose, come invece rischiano di diventare di nicchia. O comunque, l'esempio più classico, se io sono obbligato, tanto che c'era il Covid nei suoi momenti di maggior diffusione, ad andare a lavorare in fabbrica, a prendere la metropolitana e tutto, è evidente che magari mi è anche utile prendere delle vitamine e delle cose, ma il vero problema sta che io sono obbligato ad andare a lavorare. E la produzione, tra l'altro, proprio in Lombardia, non è mai scesa sotto il 60%.
Beh, poi pensiamo anche ad altri dati importanti dal mio punto di vista, perché sai, forse qua la montagna è stata toccata poco in Piemonte, ma mi è capitato proprio 2 settimane fa di andare a Bergamo per un'iniziativa che c'è stata contro la regione Piemonte, scusate, Lombardia, che ovviamente, beh, ci sarebbe stata anche contro la regione Piemonte, ma ovviamente lì era contro la regione Lombardia, ed erano, ho ascoltato le testimonianze della gente della Valseriana, che è stata uno dei luoghi più colpiti in assoluto dall'epidemia, con c'era una persona che diceva non c'è stato un gruppo umano, familiare, relazionale, di amici, eccetera, che non abbia avuto uno se non più morti. Ecco, credo che anche da questo punto di vista, come dire, sia un po' banalizzante, no? A volte pensare che ci sia il rifugio sicuro contro quelli che Ernesto Calimbri chiamava il logorio della vita moderna, che in 60 anni, come dire, ovviamente si sono ulteriormente peggiorati. Chiaramente si pone un problema di autonomia dall'istituito, di capacità di darsi degli strumenti di autonomia, soprattutto anche in termini di approvvigionamenti, eccetera. Insomma, questa pandemia di interrogativi ce ne ha posti molti. Ma certamente, come dire, l'illusione che esista il buon rifugio, ecco, questa basta lavarsi riana a cancellarla, ecco, se posso permettermi questa piccola annotazione a margine di un discorso peraltro molto, molto importante, perché rendiamocene conto, non è ancora finita, quindi non è un dibattito al passato. Ma ti ridò la palla, ovviamente.
No, esattamente. Tra l'altro, gli atti, cioè comunque la discussione è stata registrata, adesso vedremo, magari si potrebbero anche mandarne dei pezzi in radio, insomma stavamo ragionandone, oppure sbobinarli, vedremo. Devo dire che però appunto è stata una discussione e che poi poneva un'altra anche grande questione, al di là che se a settembre riparte, non riparte, e tanto, come giustamente detto, in Brasile continuiamo ad avere dei numeri incredibili, negli Stati Uniti pure e avanti, quindi non è vero che la cosa è chiusa, ma qui è diminuita in modo sicuramente importante, ma ci sono tutte le conseguenze economiche. Io mi sono permesso, nell'intervento che ho fatto, di ricordare come, che cosa è scritta nel libretto, da subito noi abbiamo detto qua non è tanto la paura della morte, come invece anche alcuni compagni avevano sostenuto, no, che si mettesse tutto in gioco, ma la paura proprio che è saltato il banco. È intervenuta quando già c'era una crisi economica e ha tirato un po' in faccia all'Occidente, bianco e tutto, cose come l'Ebola che invece in altri paesi succedevano da anni. Quindi anche l'Occidente, che si sentiva più protetto dentro questa pandemia e con la crisi economica in corso, insomma, potremmo avere un settembre-ottobre senza illuderci, perché molte volte si aspettano sempre gli autunni caldi e poi non arrivano, però in cui sicuramente bisognerebbe ragionare come si saprà intervenire, cosa si saprà fare, perché è un malcontento generalizzato, c'è il rischio che venga utilizzato molto a destra, purtroppo le grandi manifestazioni, grandi o più piccole, comunque sono riusciti a mobilitare loro anche in un periodo in cui gli stessi movimenti rimanevano così un po' alla finestra. Questo è stato l'altro tema del dibattito: come mai per 2 o 3 mesi si sia quasi bloccato tutto. In valle ad esempio è stato così, proprio dalla radio più volte abbiamo lanciato e abbiamo proposto la necessità che si poteva scendere in piazza senza discutere mascherine sì o no. Io ero per scendere con tutti i dispositivi di protezione individuale personalmente, e direi molti altri anche nel dibattito di domenica l'hanno ribadito. Quindi il problema non era non scendere in piazza, semmai era attrezzarsi in quel momento e scendere in piazza in un altro modo.
Anche perché poi
l'esperienza si è fatta, ma non sufficiente, assolutamente insufficiente.
Anche perché poi rendiamocene conto, chi è sceso in piazza, beh, in Italia l'hanno fatto in maniera molto timida quando hanno riaperto, diciamolo chiaro,
certo,
però
certo.
In altre aree del pianeta sono essenzialmente i negazionisti. Il Brasile, il disastro brasiliano è frutto di un mix di estrema povertà e nessuna tutela nei confronti dei più poveri, accentuata ovviamente dalla gestione Bolsonaro e dal negazionismo esplicito del presidente, così esasperato da trovare
che ci sia preso il virus, dicono le ultime news.
Dicono, ma mannaggia, fa male.
Sarebbe adesso, al di là che di augurargli malattie, che io in genere non lo uso come strumento nella lotta politica,
no.
Quello di augurare malattie agli altri non lo uso mai. Però invece sarebbe interessante proprio per il suo negazionismo, insomma.
Beh, ovviamente.
Johnson bis.
Ovviamente sì, questo è, però siamo di fronte ad una serie di politiche criminali, la stessa cosa vale per gli Stati Uniti. Tra l'altro negli Stati Uniti che il virus colpisca soprattutto i più poveri, quelli obbligati a stare al lavoro o che comunque non possono accedere a una forma di tutela sanitaria è stato evidente. ma da noi, sebbene sia meno palpabile, non c'è la linea del colore, non ci sono le persone razzializzate in primo piano, anche se poi in realtà esistono, no? Parlavo durante l'info due o tre settimane fa con un compagno che si occupa di, che segue le lotte della logistica in Lombardia, e racconta che una delle cose che hanno dovuto fare è stata raccogliere soldi per consentire il rientro nei paesi di origine dei delegati morti. Quindi stiamo parlando di qualcosa che ha molto a che fare con la povertà, con la razzializzazione, però indubbiamente tutto questo oggi ci troviamo di fronte a una destra aggressiva che in nome del negazionismo spalancherebbe tutto. Stiamo molto attenti a che cosa sta succedendo, perché il rischio che le tutele già esili diminuiscono, ma soprattutto che le responsabilità infinite di questa strage, che io non ho mai esitato a definire una strage di Stato per come è stata gestita la pandemia, possa ulteriormente allargarsi se, come dire, le tesi negazioniste dovessero prevalere, quindi con atteggiamenti ancora più distruttivi. Perché non è solo questione di ci chiudono in casa, ci hanno chiuso in casa perché non sapevano cosa d'altro fare, e quindi di fronte a dei negazionisti che magari non ci chiudono in casa ma non ci tutelano in nessun altro modo, insomma, apriamo una riflessione seria, a partire soprattutto da quelle persone che sono state e saranno ancora in prima fila. Non è solo la sanità, la logistica è una di queste, il trasporto e la gestione del ciclo dei rifiuti, eccetera eccetera, insomma l'elenco potrebbe essere molto 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 lungo. Ma torniamo invece alla questione TAV. Un punto interrogativo che si sono posti in molti è...
Ecco, dico solo una cosa. Vai. Per correttezza sul dibattito, perché era la fine che volevo dire, che comunque si sono espresse un po' tutte le posizioni che avevamo visto, insomma, questi due mesi. Quindi è partito con una relazione di Daniele, che ha spiegato l'editoriale di Nunatat, insomma, quindi per chi ha letto Nunatat, quindi l'impostazione che c'era. Ci sono stati però interventi dei compagni invece di Torino, quelli per capirci, Area Corso Giulio, quindi come è stata vissuta da loro, e quindi di Milano. Quindi abbiamo avuto le due esperienze, insomma, come quelle della Valtellice, eccetera. Il dibattito è rimasto aperto, tutti quanti ci siamo detti che ci volevano ancora ore per discuterne, ma sarà possibile, anche perché il campeggio non finisce lì, ci sarà un altro incontro per vedere quando e come ripartire, però durante l'estate probabilmente ci saranno alcuni altri momenti di campeggio itinerante e le successive discussioni che nei due giorni non abbiamo avuto il tempo di fare.
Ecco, volevo diciamo un po' tornare alle prospettive rispetto al movimento Notava, in particolare alla questione dei lavori, perché dopo le dichiarazioni che ormai sono datate di quasi 8, 9, 10 giorni, se non ricordo più, di Telt, che avrebbe terminato questa fase estiva dei lavori, si è mosso ancora qualcosa o no? Ecco, questa è una domanda che ci poniamo in molti.
Allora, io devo dirti che la situazione è sicuramente confusa, perché arrivano notizie contraddittorie. Una l'ho detta, c'è questa delle forze d'occupazione che hanno prenotato per almeno due mesi in moltissimi alberghi, che ci fa pensare che o pensano di militarizzare, diciamo, in modo preventivo, perché sanno che il movimento ha lanciato l'idea di un'estate di lotta, e quindi è quello, ma ci sembra un po' strano che posizionino circa 1200 uomini che dovrebbero rimanere tutta l'estate. Questo è un primo elemento. Il secondo però, che se invece si sente un po' la discussione, quindi anche al di là dei documenti che i tecnici ci dicono, che secondo i documenti non partirebbe niente prima se non di novembre addirittura. Io addirittura ho informazioni di altro tipo, che arrivano da lavoratori che tra l'altro invece vorrebbero anche l'opera, insomma, che lavorano già prima al cantiere, che addirittura parlano di gennaio. Quindi adesso si tratterebbe di un periodo in cui farebbero veramente molto poco. Quello che volevano fare l'avrebbero fatto in queste settimane, anzi in quei 4-5 giorni che hanno lavorato, che era fare questo ponte sul fiume e cercare di allargare. Per il resto si parlerebbe sempre delle famose nicchie all'interno della galleria, che dovrebbero poi diventare spazi di parcheggi interni per i loro mezzi e tutto. però elementi concreti onestamente non ce n'è.
Beh, diciamo che a questo punto viene il dubbio che il perdurare della militarizzazione dell'area, poi staremo a vedere se sì. verranno iterati anche i divieti, sia, come dire, una risposta preventiva al movimento Notav, che è sempre inquietante, ma anche il segnale del fatto che continuano a considerarlo una forza in grado di porre in difficoltà, specialmente adesso che non è, come dire, che sono, come diceva Emilio, è caduto il velo di alcune illusioni. Credo che questo sia anche questo un dato con il quale ovviamente ragionano anche loro e ne tengono conto. E quindi è decisamente contro il movimento Notav, non tanto a tutela di un cantiere che potrebbe essere fermo ancora per uno, due, tre mesi. Poi ovviamente il punto interrogativo resta d'obbligo, staremo a vedere come andranno le cose.
Certo, io anche penso, mi pare che dovrebbe essere più preventivo, però poi vedremo, perché questi ci hanno abituati a cambiare le carte in tavola ogni tre secondi, quindi tra l'altro questa volta anche con pressioni e secondo il movimento intero, infatti anche lì c'è stata un'iniziativa di fronte all'Unione Montana con le amministrazioni, la famosa gamba, che in anni comunque secondo me ha avuto anche degli aspetti positivi, questa volta sembra proprio sullo sfascio più totale. Una richiesta minima del movimento, che era che alcuni amministratori andassero a portare la solidarietà al presidio appunto dei mulini, non è stata neanche ascoltata, eccetera. Quindi anche da loro si hanno un po' meno informazioni.
Beh, io,
qualcuno dice
io
perché non le hanno neanche loro, o qualcuno pensa più male e dice le hanno e non le danno.
Io ricordo una volta tanti anni fa che proprio di fronte a Villaferro, che è la sede dell'Unione Montana, all'epoca aveva un altro nome, ma insomma sempre dello stesso tipo di organismo stiamo parlando, beh, a un certo punto accadde che fecero una certa fatica a uscire dal cancello, perché magicamente si era chiuso e non si stava più riaprendo. Come dire, ogni tanto, come dire, bisognerebbe capire quali sono le collocazioni tra amici e nemici.
Assolutamente sì, io direi che vi aspettiamo tutti in valle. Io credo che un'estate che dia dei segnali è importante, al di là che facciano dei lavori quest'estate o meno, proprio per quello che hai detto anche tu, insomma, che il movimento riesce a dimostrare, lo sta dimostrando, che dopo quei mesi, i peggiori, insomma, quelli della chiusura, tutti in casa, in cui insomma non si riusciva neanche a fare un'assemblea del movimento, per fortuna c'è stata questa ripresa, questa spinta, questa presenza di giovani, che quindi insomma può dare dei segnali positivi.
Benissimo, io ti ringrazio moltissimo, ovviamente per ulteriori aggiornamenti ogni giovedì va in onda Radio Notav.
Grazie ancora, un salutone a tutti, buona giornata.
Ciao, 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 ciao.